Ma parliamone, Andrea.
no, dai, veramente è una roba noiosa. Abbiamo detto che facciamo una volta al mese, facciamo una puntata sulle richieste del pubblico. Non facciamo sta roba,
Ma io
che
voglio
palle.
saperne di più. Mi hai parlato di questa sigla, voglio capirne di più. Hai detto pure che hai degli amici che se ne occupano, che sanno. E
No,
facciamola una
certo, per
puntata.
carità, però, ma guarda che ti annoi, credimi, ti annoi.
Assolutamente, vedrai, alla fine capiamo se io ne so di più o meno. Poi mi interroghi. Vediamo se ho capito. Dai,
Va bene.
proviamoci. Questo è per tutti, economia per tutti. Ok?
Allora ti interrogo alla fine, però, eh.
Alla fine mi interroghi. Dopo la sigla, partiamo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.
Emozionatissimo di parlare di un argomento di cui non so assolutamente nulla, ovviamente non so mai nulla, ma oggi in particolare non so nulla, quindi faccio l'ascoltatore medio, quello che sta lì, anzi forse sotto la media, perché noi abbiamo ascoltatori di livello. Parleremo di un
Ma che
argomento,
ne sai?
e vedrai che adesso, non lo so,
Ma che ne sai
mi hai
degli
detto questa
ascoltatori?
sigla ESG, che non so se lo devo dire in inglese, se lo devo dire in italiano, e se lo dico in
In
inglese.
mancunieno, lo devi dire in
E manco
mancunieno.
ESG, adesso ce lo facciamo dire, e fortunatamente abbiamo anche un ospite che introduciamo, si chiama Fabio Crosignani e penso sia un esperto di questa roba qua, che è meglio che tu dica che cos'è, perché io non so proprio che cosa dire. Sto qua, vi ascolto, sto in silenzio. Andrea, fai le presentazioni, dai.
Beh, allora, vabbè, sicuramente che cos'è ESG, ce lo facciamo dire poi da Fabio, visto che è il suo ambito precipuo di competenza. Chi è che sta suonando il clacson qui?
E qui è la chat del mio
Ah,
podcast.
ok.
La disattiviamo.
No, nessun problema. Allora, dicevo, Fabio si occupa ormai da diversi anni di tematiche ESG per la principale, direi, società di gestione del risparmio italiana, la più importante, che è Eurizon. E lo fa ormai da 6 anni, Fabio, ricordo bene.
Da 6 anni.
E quindi, insomma, magari ci facciamo raccontare proprio da lui, perché devi sapere, Max, che ESG insieme a cryptocurrency è praticamente l'argomento più presente nella documentazione che arriva quotidianamente nelle inbox di tutti noi investitori istituzionali.
Ah, quindi
Insomma,
siamo sul pezzo, sul
abbiamo
vostro pezzo.
un martellamento continuo su questo tema che è molto molto in voga.
Perfetto, quindi
Per
Fabio,
cui
raccontaci che cosa fai e poi inizia a dirci che cosa sta per ESG.
sì, confermo. Allora, il tema è molto d'attualità. Allora, intanto volevo dire che quello emozionato sono io, perché insomma vi ringrazio di questo invito in questo bellissimo podcast. Allora, mi dicevate di dire quello che faccio. Io sono, portfolio manager e analista ESG, appunto, come diceva Andrea, in Horizon Capital. E di fatto mi sono occupato in questi 6 anni. Sto per arrivare all'elementare, perché i 6 anni ormai sono compiuti. Mi sono occupato nella mia azienda principalmente di creare un punteggio ESG proprietario. Allora, dicevamo, di che cosa stiamo parlando? Un'analisi di tipo ESG, che tipicamente porta poi a dare un giudizio, no? E quindi uno score o un rating, si intende la lettera, quindi la AAA, la AA, eccetera. È un giudizio sulla resilienza, cioè sulla capacità di sopportare e superare problemi di lungo termine di una società rispetto a problematiche di natura ambientale, sociale o di governance. Cerchiamo di dare un senso, cioè perché serve una figura di questo tipo in un'azienda, il fatto che gestisce il risparmio delle persone. Ah, vi faccio qualche domanda. Se voi avete due aziende, chiaramente questi casi scuola è evidente che sono casi da libri di testo, poi il mondo è molto più complesso, però per semplificare, se voi avete due aziende che producono automobili assolutamente identiche, assolutamente simili dal punto di vista della profittabilità, vi sembrano simili in tutto, però una produce auto elettriche e una produce auto a diesel mediamente o altamente inquinanti, e voi pensate che nel medio termine il regolatore imporrà a questa seconda casa automobilistica di rivoluzionare completamente il suo sistema produttivo. Voi in quale delle due aziende investireste?
Va bene, la domanda ovviamente è pleonastica, però ha introdotto sicuramente un elemento molto interessante, cioè l'aspettativa, cioè che il meccanismo che sta dietro questo criterio ESG, che sta per Environment, Social and Governance, quindi, come diceva Fabio, aspetti di carattere ambientale, sociale o di governance dell'azienda, no? Quindi le aziende vengono classificate in base a quanto sono corrette o per l'appunto resilienti alle mutazioni e agli indirizzi di carattere ambientale, sociale e di governance. Qui c'è una bella ambulanza che sta passando, oggi non ci facciamo mancare niente.
Questa però non è colpa mia.
Quella non è colpa tua, ma è colpa mia. Cioè,
entrambi a Milano, quindi comunque. Magari passa adesso, passa da sotto casa di papà.
Dicevo, la cosa interessante che ha detto Fabio è l'aspetto di azienda già pronta alle modifiche eventuali che il regolatore potrà introdurre. Cioè, mi sembra di capire, Fabio, che la questione ESG sia principalmente un tema di, come dire, le politiche ESG siano un tema di facilitazioni dall'alto e non di un indirizzo di investimento di denaro pubblico.
Io direi che sono entrambe le cose. Allora, proviamo a metterla così. Tante volte il punto non è che cosa sono, ma cosa interessa a te da analista, investitore, ESG.
Però io voglio capire che cosa si propone di fare, cioè ESG a cosa ci serve a noi utenti finali?
Allora, a noi utenti finali serve per andare, perché l'investitore ESG non è un investitore etico, è un investitore che punta ad un ritorno, un investitore come un altro,
okay,
che si sta semplicemente ponendo dei problemi in più, cioè dice: io voglio investire in società che avranno un certo tipo di rischi in meno, e sono rischi ambientali, rischi sociali e rischi derivanti dalla propria governance. Quindi è questa l'ottica, cioè di fatto l'investitore ESG è un investitore che vuole gestire meglio un determinato tipo, o meglio una determinata categoria di tipi di rischi in cui le aziende in cui investe può incorrere. Ma attenzione, non è un investitore, intanto non è un investitore che si chiede in cosa investe, ma è un investitore che si chiede come le aziende in cui investe fanno le cose. Non è: io non compro l'azienda X perché fa qualcosa che non mi piace. Qual è l'investitore etico?
Ok.
È un investitore che si dice: io non investo in questa società perché non mi piace il modo in cui fa quello che sta facendo, perché sta producendo automobili distruggendo l'ambiente, sta gestendo il risparmio dei suoi clienti, però rendendo la vita impossibile ai suoi dipendenti, e quindi verosimilmente io posso aspettarmi che nel futuro non possa prosperare come eventualmente sta prosperando adesso.
Però tutte queste cose sono sempre super, super bellissime, no? Però per far sì che funzionino per bene,
sì,
secondo me dobbiamo sforzarci di trovare le criticità per pensare eventualmente a come migliorare queste cose, no? Perché a meno che riteniamo che già così com'è il meccanismo ESG sia rasenti l'ideale, no?
Difficile da credere.
Un attimo, che il discorso si sta facendo difficile per me, che sono ignorante. Inizio a vedervi in piena sintonia tra due persone che conoscono la materia. Vediamo se ho capito. È come se io, quando vado su internet appassionato di cinema, vado a vedere un film, vedo una recensione e leggo le stellette da 1 a 5, 3 fotografia, 4 montaggio, 5, cioè una sorta di rating su alcuni aspetti che nel caso di un cinema, del cinema sono quelli, oppure no? Spiegatemi meglio, cioè è la valutazione, sì, diciamo, che faccio.
Diciamo, il discorso del rating secondo me è un passo ulteriore. Il primo step è capire che ci sono dei criteri appunto ESG, no? Quindi ambiente, sociale e governance, attraverso i quali valutare le società, ok? Quindi tu valuti se una società, o meglio come una società si comporta sulle tematiche ambientali, sulle tematiche sociali, quindi qual è il ruolo che svolge all'interno della società in cui viviamo, e in termini di governance, quindi di equilibrio, per esempio del rapporto tra quanto viene remunerato l'apparato dirigente e quanto vengono remunerati i normali impiegati, eccetera, ok? Poi per diciamo così, permettere agli investitori che decidono di preferire le aziende che si comportano meglio in questo orizzonte, arrivano i rating, no? Quindi ti dicono che una certa società ha un rating molto alto e quindi, come dire, vuol dire che rispetta al meglio tutti e tre i criteri. Però qui già entriamo in un territorio un po' di sabbie più mobili, secondo me, perché ad esempio i soggetti che assegnano questi rating sono più di uno.
Ecco, come si misura?
Si misura ancora in maniera molto soggettiva, secondo me. Infatti capita in molti casi di trovare sulla stessa società, da erogatori diversi di rating, punteggi molto divergenti. Dico bene, Fabio?
Allora, dici benissimo, sono incappato poco tempo fa in uno studio della Bank of International Settlement, che sarebbe la banca centrale delle banche centrali.
Corretto.
Che dice proprio quello che stai dicendo tu, ovvero mette a confronto quelli che sono i rating di credito tra loro, andando a vedere che tra le principali agenzie di rating di credito c'è una correlazione degli score che tocca picchi del 95%. Cioè,
faccio una parentesi per Max. Rating di credito si intende le classiche Moody's, Standard & Poor's, Fitch. Perfetto. Che di solito se una dà doppia A a qualcuno, non ne trovi un'altra che dà singola B.
Quelli che davano AAA a Lehman Brothers, in pratica.
Sono loro.
Sì, no, non era esattamente così. Okay. Comunque, bene, no, questa sì. È una parentesi che era meglio non aprire.
Uno tsunami, sì, ok.
Faremo una puntata sul 2008 un giorno, però non è questa l'occasione.
Ok.
Quindi, adesso Fabio stava parlando del rating, quello canonico che siamo tutti abituati a conoscere, quello di credito, e che, come diceva Fabio, tendenzialmente vede dei risultati omogenei. Quindi se una dà doppia B, non ne trovi una che dà triplo A.
Perfetto.
Ok?
Esatto. E lo stesso studio fa vedere come lo studio prende in considerazione sei società che emettono, quindi i rating di credito di sei società, che ovviamente non nominerò, ne calcola la correlazione e si vede che i dati più alti a livello di correlazione, perché è uno studio fatto a livello di settori industriali, il dato più alto in assoluto è uno 0,5, e i numeri, quando si scende alla correlazione dei punteggi della singola lettera, quindi correlazione tra il giudizio sul rating ambientale, correlazione del giudizio sul rating sociale, addirittura scendono fino a 0,3, 0,2, sono correlazioni molto basse, sembrerebbero addirittura i numeri dell'8, no?
Quando dici massimo 0,5 non è il massimo ottenibile, è il massimo che si ottiene, il massimo ottenibile sarebbe 1, cioè la correlazione perfetta è 1. La non correlazione è 0, no? Fabio ci sta dicendo che controllando, incrociando i risultati di 6 diverse agenzie di rating ESG sulle medesime società, il massimo che si riesce ad avere di correlazione di risultati è 0,5, cioè la metà del possibile. E la media, se ho capito bene, si trova anche più in basso, 0,2. Esatto. Quindi è quasi una decorrelazione. Adesso ancora no, perché c'è il segno più davanti, però, però è una correlazione così bassa che è un po' la correlazione che possiamo avere io e te nel colpire la palla giocando a tennis. Non ho nessuna idea di come tu giochi, siamo però appartenenti entrambi al genere umano, qualche correlazione tra me e te nel come colpiamo la palla a tennis c'è,
okay.
Ma siamo a questi livelli qua, il che è molto basso, è molto scadente, molto deludente, e purtroppo questo si presta, per me che sono un investitore per esempio istituzionale, si presta a occasioni di arbitraggio, perché io posso, a seconda che decida di avvalermi di uno o dell'altro provider, fare delle diverse valutazioni da investitore e quindi cambiare il contenuto dei miei fondi di investimento, assegnandomi, ottenendo dei punteggi complessivi per il mio portafoglio di investimento diversi a seconda del provider che uso, magari in base alle società su cui sto già investendo.
Possiamo dire qualcosa in più rispetto ai tre elementi, nel senso, seppur schematicamente, quando si parla del primo criterio, quello della EDE, environmental, si intende il cambiamento climatico, mi sembra di capire, sicurezza alimentare, sì. Posso immaginare.
Allora, no. Se vuoi Andrea, rispondo io direi che il cambiamento climatico è la tematica principale appunto a cui ci si riferisce, ma è solo un bias mentale a cui si pensa quando si ragiona sul tema ambientale. Io direi che ce ne sono almeno due altrettanto importanti, e sono: uno, la gestione delle risorse del nostro pianeta, inteso come risorsa e inteso come rifiuti. Altrettanto importante è il tema dell'acqua, ad esempio, ma il tema della scarsità di tutta una serie di materie prime che utilizziamo. E poi, sullo stesso piano di questi due, io metterei il tema della biodiversità. Queste sono le tre principali tematiche e le tre principali sfide che l'ambiente in questo momento, che il nostro pianeta sta affrontando. Io direi, attenzione, chiaramente ognuna di queste, cioè sono tutte e tre molto difficili da misurare, ma ognuna di queste ha un grado di complessità diverso nell'ottica dell'agenzia di rating che vuole in un qualche modo misurare come le aziende si comportano. Perché già è difficile, e se volete entriamo nel dettaglio, capire quante emissioni fa per davvero una società. Non so, una società che produce auto, ma vi assicuro che capire l'impatto che questa società ha sulla biodiversità dei posti dove opera diventa quasi arte.
Invece nel sociale, giusto per rimanere, per capire gli elementi di tutti e tre, per sommi capi, nel sociale cosa si intende? Quali sono gli elementi che dobbiamo tenere presente nella categoria sociale?
Allora sono diciamo il benessere a tutto tondo di tutti quelli che sono chiamati stakeholder, cioè tutti quelli che nell'azienda di riferimento hanno un qualche tipo di interesse. Tipicamente i primi a cui si pensa, forse giustamente, sono i dipendenti, ma non solo. Poi c'è il benessere e la soddisfazione dei clienti, forse ancora più importante dei fornitori, e per alcune attività molto particolari, io penso a un'azienda mineraria, potenzialmente la sua attività è devastante per la comunità in cui l'azienda opera. Un certo tipo di attenzione a operare in un certo modo e in determinati luoghi chiaramente può essere fondamentale, no? Per la durata, per la vita a lungo termine dell'azienda di cui stiamo parlando.
Perfetto. Governance invece?
Governance è tutto quell'analisi che riguarda da un lato la struttura societaria dell'azienda che stiamo studiando di volta in volta, quindi la composizione del board, gli azionisti, insomma le regole di governance che la società si è data, più tutta da un'analisi del comportamento storico che la società ha avuto. Io posso pensare a eventuali criticità che nel passato la società ha avuto da un punto di vista, non so, di gestione delle tasse piuttosto che di comportamento. Insomma, se una figura apicale di una società è coinvolta in scandali sessuali legati alla sua attività in ufficio e si scopre che era in qualche modo coperto da altri membri, insomma, sono tutte pratiche, sono tutte situazioni che possono in un qualche modo mettere dubbio, no? Sulla
capisci,
tenuta
capisci quanto sono impiccioni questi analisti ESG, Max? Cioè vanno anche a vedere, non so, nel tempo libero un dirigente d'azienda cosa fa nel suo ufficio, ma sembra una cosa normale?
Nel tempo libero direi di no, però se un conflitto di interesse è grosso come una casa, magari sì.
Interessante questa capacità, devi avere la capacità di analizzare. Quando ti chiedevo come si fa a misurare, tu dicevi, Andrea, che è difficile, che poi su certe cose, alcune...
No, è difficile al punto che chi come me deve investire conto terzi all'interno di mondi ESG è costretto a rivolgersi appunto a chi come Fabio assegna questi punteggi, no? E stabilisce in un certo senso sulla base di quella che è una tassonomia centrale, assegna poi questi punteggi. Perché altrimenti dovrebbe ciascun investitore dovrebbe occuparsi di valutare queste cose no, come per la complessità che credo sia arrivata, come si può ben intuire, non è pensabile che ciascun investitore abbia la possibilità di fare le sue valutazioni, e quindi l'attribuzione di un punteggio serve proprio in un certo senso a uniformare, però in questo uniformare, come dicevamo prima, c'è una grande difformità, perché non c'è un ente pubblico che eroga i criteri, le misurazioni e i rating, c'è solo una tassonomia, peraltro è ancora un tema non del tutto ben definito, quella della tassonomia, e dopodiché ci sono singoli, privati, erogatori di rating che fanno le loro valutazioni, che per i criteri che hai sentito contengono degli elementi di soggettività ancora molto elevati, e quindi questo porta dei risultati, come abbiamo detto, molto decorrelati tra loro. Quindi ci sono aziende che presso una azienda, non so, petrolifere, che presso una società di valutazione ha dei punteggi ESG molto buoni perché sta investendo molto in prospettiva sull'idrogeno o sull'elettrificazione, sulla riconversione della propria attività, e invece presso qualcun altro sono valutati per il fatto che sono aziende del comparto fossile e che pertanto nella loro attività ordinaria sono portatori di inquinamento. Ci sono delle modalità che possono garantire un punteggio, come per esempio il fatto che delle aziende si occupino di riforestare gli ambienti che devastano con la loro operatività, però magari si può entrare nel merito se riforestano con delle piante che non sono come dire, dal punto di vista della biodiversità che citava prima Fabio, no? Non sono piante tipiche del luogo dove si stanno piantumando, in realtà si va ad alterare la biodiversità locale, no? Perché sappiamo quanto le piante siano essenziali poi per tutto l'ecosistema che gravita intorno. Quindi magari si fanno un bel punteggio perché riforestano, ma in realtà stanno solo piantando che ne so, delle piante che commercialmente poi risultano molto comode in un'ulteriore parte del loro ciclo produttivo, no?
Ecco, ma a questo punto chiedo a Fabio e anche a te, Andrea, perché dovremmo favorire questo tipo di investimenti? Il perché? Convincetemi.
Allora, sicuramente il principio che sta alla base è quanto mai virtuoso, no? Cioè, se noi riusciamo a creare
etico
non solo etico, proprio anche se noi riusciamo a creare degli incentivi per far sì che il capitale si orienti verso quelle società che ci permetteranno di creare di lasciare un mondo migliore alle future generazioni. Quindi fare in modo che il capitale, nel perseguire i suoi obiettivi, come diceva Fabio prima, non è un tema di etica, quindi di rinunciare a una parte di profitto a favore di una coscienza, come dire, più pulita, ma che il capitale, alla ricerca di profitto, sia interessato a investire laddove c'è il rispetto del futuro, diciamo così.
Sì, allora il punto è che noi non avremo mai la controprova, cioè non abbiamo due mondi possibili, no? Uno con l'analisi ESG e uno senza l'analisi ESG, quindi non potremo mai fare lo studio di quanto l'analisi ESG ha migliorato, migliora e migliorerà il mondo in cui viviamo. Però, nonostante il pessimismo dilagante cronico tipico dell'età in cui viviamo, le notizie positive da un punto di vista dell'ambiente, per esempio, sono non poche. Cioè, mentre tutti i problemi diciamo, sono sotto l'occhio di tutto, per esempio, magari non tutti sanno che dal 1990 al 2019 le emissioni di gas serra in Europa sono scese del 24%, mentre il PIL, il prodotto interno lordo europeo, è cresciuto del 60%. È chiaro che noi non sappiamo, no, a quanto di questo è merito dell'analisi ESG, però forse non ci interessa neanche. Cioè, una delle critiche principali che si sente è ESG è una moda. Ma ben vengano mode di questo tipo, non so come dire, cioè ci portano a...
Sì, no, senza dubbio ben vengano. Quello che vorrei è che fosse organizzato un po' meglio, perché francamente al momento io trovo che abbia ancora tanti difetti, nonostante sia un mercato... Tu prima, Max, chiedevi perché dovremmo investire. In realtà devi sapere che è un mercato che in questo momento raccoglie circa 30 trillion di dollari, cioè 30 mila miliardi di dollari di investimenti già stanziati.
Ah, quindi un fenomeno abbastanza maturo. A me sembrava qualcosa di nuovo.
No, le cryptocurrency che sono sulla bocca di tutti assommano tutte insieme a circa 1,5 trilioni.
Quindi
il mondo ESG vale 20 volte... no? Quello che al momento è stato investito nel mondo sulle cryptocurrency. Quindi stiamo parlando di un tema di investimento importantissimo, molto molto più rilevante di quello che riempie le fantasie di tanti, no?
Trovatemi qualche difetto, qualche rischio, trovatemi, io non posso argomentare.
Dico subito una parola che magari poi Fabio ci aiuta a discernere, a discernere meglio, che è greenwashing.
Ah, certo. Allora rispondo a questo, ma vorrei dire anche qualcosa su quello che ha detto Andrea prima. Allora, greenwashing è un tema enorme. Allora, stiamo parlando di un mondo molto complesso. Gli analisti, cioè scusate, i rating ESG, tanto per dare dei numeri, attualmente sono più di 600. Però ci sono delle società, che anche queste non nominerò, che la fanno da padrone e i cui rating sono riconosciuti dal mercato per essere di fatto molto seguiti, molto importanti. È evidente che per le società analizzate sia importante ricevere un buon giudizio da questi rating provider. E tanto più una società è grossa, tanto lei avrà strumenti e mezzi per cercare di risultare più brava, cioè greenwashing, che poi, se volete, è ESG washing, perché è risultare migliore di quello che è da un punto di vista ambientale, sociale, di governance.
Che cos'è, diciamo, che questo... greenwashing?
Greenwashing è quando mi appiccico l'etichetta di bravo ragazzo, no? Quindi faccio in modo di avere un buon punteggio ESG in modo strumentale, per in realtà mascherare il fatto che ho un'attività niente affatto...
Ok.
Compliant.
Ok, dicevi Fabio.
Dicevo che questo però mette in luce e rende positivo il fatto che colui che produce il rating ESG non sia uno solo, ma che ci siano diverse istituzioni che lo fanno, e secondo me c'è molto più valore nel dato che nel numero, perché il numero è frutto, il numero piuttosto che il rating è frutto dell'analisi, no? È il risultato di quel giudizio, e che noi stiamo dicendo essere anche un po' soggettivo, no? Dell'analista o della società che emette il rating o il giudizio. Però il dato e l'analisi che c'è dietro, diciamo che è importante cercare di estrapolare il più possibile quella che è l'informazione che più difficile da abbellire, no? Da parte delle società. Poi Andrea, tu dicevi, parlavi prima del discorso della disomogeneità, no? Ma la disomogeneità è da un lato una ricchezza, anche dall'altro un qualcosa di necessario. Cioè, stiamo parlando, è insita in quello che stiamo dicendo, stiamo parlando per esempio di un'analisi di un qualcosa che cambia nel tempo. Cioè, c'è una regolamentazione che ogni anno si muove, ciò che era, ma anche da un punto di vista del regolatore, forse non abbiamo tempo, potrei fare degli esempi, ma ciò che era verde 5 anni fa non lo è adesso.
Interessante
questo. Sì, no. D'accordo, però queste divergenze di rating avvengono in contemporanea e non c'è quel lasso di tempo che ha fatto cambiare, no, il contesto normativo, e quindi vedi risultati diversi perché è cambiato il contesto nel tempo. Io credo che se non si arriva a una definizione più omogenea, in realtà io da investitore ESG mi trovo un po' disorientato in questi rating, così a volte sembra di tirare un dado per assegnare il punteggio di rating, no? in base al provider, in base al soggetto retato nella singola voce, nella E, nella S o nella G, no?
Fatemi dire questo, cioè la difficoltà è insita secondo me in quello che vi sto per dire, ovvero se io ho un rating di credito, io so che quel rating ha fallito o non ha fallito scoprendo se fra 2-5-10 anni la società che ha realizzato quello. La società fallisce nel tempo, io il rating era giusto, tanto più basso era, e viceversa. Non c'è una misura altrettanto oggettiva della bontà di un rating di credito, di un rating ESG, scusate. Nel senso che tu devi misurare tutta una serie di rischi, e tra l'altro, sì, il concetto di ESG va di pari passo con il concetto di materialità. Il concetto di materialità mi dice che io voglio analizzare solo ciò che è materiale per la società che sto analizzando. Materiale significa che può impattarne il suo prezzo, sostanzialmente. Ma questo è soggettivo per definizione. Questa cosa è soggettiva per definizione. Anche qui possiamo fare degli esempi, ma è difficile rendere oggettivo che cosa è materiale per Eni.
Vabbè, diciamo, il fatto che ci sia un criterio ESG è meglio rispetto a che non ci sia. Per come la vedo io, così non è abbastanza. Mi chiedo una cosa, questi 4 anni di oscurantismo, almeno dal punto di vista del cambiamento climatico, che hanno visto gli Stati Uniti con Trump, hanno rappresentato per l'Europa un momento di sopravanza, nel senso, l'Europa è più avanti su cultura ESG rispetto agli Stati Uniti, per effetto del fatto che qua da noi, prima citavi quel dato di crescita di PIL contro emissioni, che non credo sia uguale negli Stati Uniti.
No.
Quindi mi domando se anche dal punto di vista, appunto, cultura ESG, normative eccetera, siamo più avanti per effetto del fatto che loro hanno avuto quantomeno un quadriennio di oscurantismo su quel lato lì, oppure se questa cosa non ha generato differenze.
Azzarderei di dire che non c'è dubbio che siamo il continente per una volta all'avanguardia, su questo tema. Siamo, diciamo, i primi da un po' di punti di vista. Le ultime regolamentazioni, la tassonomia europea Next Generation EU, che è legato ai temi della sostenibilità, sono tutte diciamo normative che stanno un po' facendo scuola e che saranno gli altri continenti poi a ereditare da noi, e questo porta il nostro continente per una volta ad essere all'avanguardia sotto tanti punti di vista. Si parla sempre di Tesla, ma ci sono case automobilistiche in Europa che sono messe addirittura meglio rispetto a Tesla dal punto di vista della produzione di auto elettriche, ma sono
tanti. Almeno un nome lo devi fare però qui.
Ma allora preferirei di no,
Porca miseria, ragazzi.
Lasciatemi
sperare. Per tre volte ha detto non faccio nomi, capisco che fa un lavoro
zero. Perché sennò viene implicito, risulta implicito il punteggio ESG.
Finché si trattava di competitor, assegnatori di rating ESG, capivo, ma speravo che almeno, non so, il nome di qualche produttore di auto europeo che fa meglio di Tesla in termini ambientali si potesse...
Così rivelare. Possiamo investire, no?
No, esatto, non vorrei mai che passassero come consigli per gli acquisti.
No, ma qua mai, assolutamente.
Andrea, voler fare la chiosa finale di questo discorso abbastanza impegnativo oggi, finalmente
ascolto. Infatti volevo capire se ti sei annoiato abbastanza.
No, assolutamente no, una cosa nuova, una cosa che non conoscevo, è interessante, non investo perché non ho soldi, quindi il problema non me lo pongo, però magari sarà interessante più per voi che vi ho visto un po' di dibattere da punti di vista ovviamente diversi, di investitore da una parte e chi invece deve fare il rating dall'altro, quindi ho assistito un po' a voi. E vuoi aggiungere qualcosa, Andrea? Perché tu lo sai che siamo andati fuori di 5-6 minuti, sai che a me piace mantenere certi tempi, e solo per quello, altrimenti rimarrei qua per ore e ore con voi.
In pratica mi stai dicendo di non aggiungere
nulla. No, assolutamente no, non te l'avrei detto, ti avrei chiuso. Ti avrei chiuso e basta.
Capisci, Fabio, come funziona? Dice, vuoi aggiungere qualcosa, tenendo presente che abbiamo già sforato nei tempi?
Ci dice così. Sembra una roba, è una normale tecnica che abbiamo imparato con gli ospiti. Allora, esatto, Fabio, grazie mille per questo apporto che ci hai dato a questa trasmissione. Abbiamo capito qualcosa in più, non ci hai detto su cosa dobbiamo investire, poi magari off record ce lo dici. Andrea,
no, anch'io volevo ringraziare Fabio che si è prestato a questa puntata. Speriamo di aver dato qualche elemento, soprattutto spero che siamo riusciti a parlare di ESG in maniera un po' meno convenzionale del solito, insomma, perché se ne parla tantissimo, quantomeno all'interno del settore finanziario, e a volte quando si parla tanto di una cosa si rischia di fare un po' di qualunquismo. Invece forse oggi qualcosina di diverso dal consueto l'abbiamo detto.
E abbiamo scoperto che Tesla non fa le macchine elettriche migliori, almeno questo ce l'ha detto. Non ci ha detto chi è migliore, però ha fatto capire che,
è vero,
che le migliori
non sono
Tesla. Giusto, Fabio?
Ma... però ne fa di molto buone.
Ne fa di molto buone.
Un po' di cerchiobottismo sul finale.
Assolutamente. Grazie a Fabio e grazie ad Andrea, entrambi a Milano. Io sono a Manchester, alla prossima puntata. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ciao.
Dai, a lunedì prossimo.
Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno Gentile.